Dunque, lei ha parlato degli osservatori sono Pierangela di Genova. Lei ha parlato degli osservatori a Concilio non cattolici, che quello che hanno portato un grande conflitto. Volevo chiedere se oltre che sui documenti specifici, sui temi specifici del comunismo, abbiano portato contributi anche su altri temi quali magari qualche nome, qualcosa che rendere se c'è buono, non lo so, ecco la mia domanda per rendere più concreto.
Mi raccogliamo qualcuna. Okay.
Sono una piccola sorella Anna Amelia.
Più vicino al microfono.
Piccola sorella Anna Amelia, ma non si sente, vero? Va bene. Comunque sono una piccola sorella. Volevo... io volevo giusto dire che mi pare di avere, leggendo alcuni testi, non so, di alcuni padri conciliari, a parte durante il concilio ero alla domanda visitante dell'America Latina. E mi pare che c'era uno scambio, oltre che tra di loro, no? Anche ogni tanto invitavano, come per esempio in camera, no? Invitavano osservatori di tante realtà, cioè portavano dei termini, quindi c'era tutto un movimento, se vorrei sapere, un movimento che non si è rivelato magari nei documenti, però si è rivelato in una crescita. Diciamo ecclesiale, soprattutto a livello di laici, a livello di sempre più laici che sacerdoti da un certo punto di vista. Però quello che mi preoccupa, almeno oggi, ho l'impressione che soprattutto nel mondo di chi dovrebbe insegnare, come sacerdoti, teologi, del concilio proprio non si mette in conto per niente, o pochissimo, non so, forse esagero. E volevo chiedere che persone come lei, come avevo sentito Raniero Lavalle qui a Roma d'Arte, che hanno una grande passione, no? Così, che cosa potete fare per essere più uniti tra di voi e fare in modo che il mondo si svegli, che il mondo le...
Una domanda, Gianni Malavoglio, da voi, che mi ha citato il libro di Mattei, di Roberto Mattei, come attacco al Concilio in sé, che non doveva neanche essere fatto. E qui direi, forse oggi non ci sono anche altri, diciamo, attacchi forse molto più autorevoli, no? Che derivano da questo riprendere il Concilio nella continuità, guai non come la rivoluzione, diciamo, ma proprio di riprendere che in fondo poi non è cambiato nulla perché tutto continua come prima. E questo forse viene, non so per chi guarda i blocchi del testo giornalista, di Sandro Magister, per esempio, che sono citati sempre tutti questi interventi, dico forse ci sono anche ambienti molto forse più autorevoli di De Mattei che portano proprio questa svalutazione del Concilio, no? In fondo non è cambiato nulla, e forse questo mi pare proprio che sia una menzogna, insomma, da riflettere. Il momento in una condizione nella quale il Concilio subisce questi attacchi, di rispondere, no, con un di più di energia e di fede su un punto, su un tema preciso. E il tema è questo: si può fare dialogo ecumenico senza avere un senso profondo delle proprie carenze, senza avere un senso profondo di mancanza, che è desiderio, no? Nei confronti degli altri? Di solito si dice: mettiamo in comune le ricchezze, mettiamo in comune le ricchezze, mi va benissimo, mettiamo in comune il nostro desiderio, il nostro senso di mancanza, la nostra imperfezione. Questo potrebbe essere un buon modo, perché non credo che nessuna delle comunità cristiane, delle chiese, abbia fatto molto leva su questo aspetto, la propria incompletezza, la propria imperfezione, il peccato della divisione come radicato proprio nei propri limiti e nella propria capacità di esclusione degli altri. Se c'è una capacità di esclusione, c'è anche un peccato, c'è l'attualizzazione della divisione. Ecco, un punto è questo. E allora, in sostanza, una volta mi viene da dire, un po' come i bambini di Napoli, no? Si gira per Napoli al mattino e si vede che le mamme gli restano arate. Uno c'ha la maglietta che arriva a vincoli, un altro c'ha le mutandine, tutti più o meno in questa condizione spogliata. Ah, che bello se le chiese tornassero infantili e si incontrassero in questa condizione spogliata, in questa condizione povera. Ecco, e non dico altro perché l'interrogativo deve funzionare così nella sua rudimentalità come lo pongo. Grazie a te.
E quello in relazione, quella domanda è, quelle due domande in relazione al contributo, per esempio ciò che non viene a sufficienza nella storia del Concilio, almeno nella trasmissione della storia del Concilio, perché la storia del Concilio ne esistono e è ottima, ma nella trasmissione, e che, e qui ci sono testimoni che possono dire, e Maria Bisani è stata una protagonista di questi incontri paralleli che erano fondamentali e che sono stati di grande formazione per i padri del Concilio, sia tra di loro, fuori dal clima dei circoli ufficiali, delle riunioni ufficiali o non ufficiali, ma dei circoli soltanto di vescovi, di lingua, ma con realtà che non conoscevano assolutamente. Questo ha reso straordinaria l'esperienza e ha convertito, ne vorrei citare una di conversione, Giacomo Del Caro. Giacomo Del Caro entra al Concilio come vescovo, possiamo dire per intendere, tradizionalista, ne esce fuori totalmente trasformato. E non è l'unico, sicuramente uno dei più autorevoli. Certo, dietro di lui c'era Dossetti, e dunque è stato convertito dal Concilio ma anche dalla frequentazione con Dossetti, con grande Dossetti, però di fatto le viene fuori un uomo nuovo. Basti soltanto pensare ai discorsi che pronuncia sulla pace, a come condivide con il gruppo dei francesi l'idea anche di un documento sulla povertà, che poi non troverà realizzazione, ma che ci lascia comprendere l'urgenza, perché poi esiste un Concilio dei testi scritti pubblicati e c'è un altro Concilio di ciò che stato in forza, in elaborazione, poi è stato abbandonato per vari motivi facilmente comprensibili. Un documento sulla povertà e della povertà della Chiesa probabilmente avrebbe costituito un vincolo non facilmente superabile. Poi avrebbero detto lo stesso che era un concilio pastorale, dunque i documenti potevano essere sorpassati. Però basti soltanto pensare al contributo, questo lo conosco meglio, del gruppo dell'Arca di Lancia del Basso, che contributo straordinario attraverso i digiuni, sia per la pubblicazione della Pace in Internis, sia attraverso l'azione delle donne al Concilio, le donne dell'Arca che partecipano e incontrano alcuni dei cardinali alcuni dei padri, in particolare del capo, poi non sarà lui a prendere la parola, sarà un francese, ma tuttavia influenzano, perché i padri più sensibili, non hanno pochi, hanno bisogno proprio di queste indicazioni, di imparare, di mettersi alla scuola della vita. E questi gruppi, associazioni, fecero in modo di fare arrivare, in vario modo. Penso a un'altra figura dimenticata in Italia, Giuseppe Lacciatti, sul problema del laicato, dei laici nella Chiesa, sfruttando in questo caso anche l'amicizia, la diretta conoscenza come un team. Per cui nel Concilio ci sono coloro che partecipano in forma ufficiale e poi c'è una rete di relazioni e di incontri paralleli numerosissimi, rispetto ai quali esiste già oggi una documentazione, una ricerca, ma non si può dire che sia compiuta dal punto di vista storico. Rispetto poi all'attacco alla storia, all'attacco al Concilio, io condivido, io da storico mi muovo ovviamente sull'aspetto storico e guardo le opere degli storici, evidentemente, questo è quello che mi interessa più da vicino, però sicuramente esiste questa salutazione del Concilio, come esiste la salutazione dei protagonisti del Concilio. Qual è il giudizio che circola dopo il Concilio per anni nei confronti di Monsignor Camara, il vescovo comunista, il vescovo rosso? Questi sono gli elementi che hanno pesato. Ci sono delle pagine terribili degli anni successivi, perché sono anni nei quali si realizzano straordinarie conquiste. Resta sempre ai margini, ma nel 1971 il Sinodo dei Vescovi non a caso è dedicato a un tema che è lo sviluppo del Concilio, la giustizia nel mondo. È un documento straordinario in alcuni passaggi, la giustizia nel mondo. Nei passaggi iniziali si disegna la responsabilità e l'impegno che i cristiani hanno nella giustizia, come il Vangelo imponga il tema della giustizia, non è un aspetto opzionale, impone il tema della giustizia. Ma accanto a queste linee c'è la linea che porta al Concilio. C'è il problema, sì, ma c'è la linea che porta direttamente alla condanna a morte di Monsignor Romero. E quello che non viene detto, questo, perché di errori se ne possono fare, penso ci debba essere comprensione nei confronti anche di errori gravi e gravissimi. Ma quello che io non sento dire come riconoscimento della colpa e della responsabilità, a Roma Romero era definito vescovo venduto ai comunisti. Questa era la realtà, di fatto. E quelle erano invece le conseguenze anche del Concilio stesso, che si incarnavano in quella realtà. Perché noi possiamo studiare i documenti del Concilio, e va benissimo, ma occorre anche verificare come quei documenti e quella maturazione da parte dell'Episcopato ha poi realizzato nelle proprie diocesi una trasformazione, e forse soltanto nelle diocesi, addirittura in intere nazioni e in continenti ha avviato una trasformazione. Poi invece l'interrogativo di Ettore, l'interrogativo più complesso per me, e tuttavia lo dice bene. Se noi, io mi sono occupato anni fa di un tema promosso da Giovanni Paolo II, che ritengo una delle cose, delle proposte migliori da lui fatte, ed è quello della purificazione della memoria e del riconoscimento della colpa. Cioè proprio di quello che diceva Ettore. Cioè il riconoscimento non della completezza, dell'essere completi, ma dell'essere incompleti, imperfetti nella nostra storia. Di fatto quella proposta, rivolta in modo specifico ai singoli episcopati, è caduta complessivamente nel vuoto. La maggioranza degli episcopati non ha risposto, pur interpellati in prima persona, a analizzare la propria storia e riconoscere le colpe per una purificazione della memoria. Ma questo significava abbandonare una storia apologetica, ma abbandonare anche l'idea dell'autosufficienza. Ma l'idea dell'autosufficienza è quella che invece ancora resta imperante. Io sono intervenuto appena un paio di anni fa, in particolare su un documento che conosco abbastanza bene, ed è quello realizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana sul Meridione. Ebbene, in quel documento uno cosa si aspettava di trovare? Il nome dei meridionalisti che si sono impegnati nella questione meridionale, il nome di alcuni vescovi che si sono impegnati direttamente nel corso della storia, ci sono stati e ci sono ancora viventi. Ebbene, fino a che aveva realizzato il documento aveva inserito tutto questo qualcuno dopo. Poi è arrivato l'ordine che andava nella linea dell'autosufficienza, che bisognava cancellare tutti e si doveva citare soltanto la Sacra Scrittura poco e il Papa di Lento e basta, con questo assurdo che alcune citazioni in diretta sono rimaste, per cui hanno cancellato la nota ma si sono scordati di cancellare il testo, ovvero l'autore si è guardato bene dal palo perché comunque è passato. Ma questo è il principio dell'autosufficienza, altro che invece il senso del limite. È detto che soltanto col senso del limite la persona può pensare di strutturare se stesso. Ma noi viviamo ancora nell'era dell'onnipotenza. Mi permetteranno che oggi si sono presenti, questa idea dell'onnipotenza mi sembra non proprio in linea con la nostra teologia. Onnipotente è uno solo, eppure questa onnipotenza noi la riconosciamo di volta in volta, ce la vogliamo riconoscere. E poi passo breve, quando la riconosciamo come comunità e come chiesa, il passo successivo è che alcuni la riconoscono con noi stessi. E questo apre la storia a tanti disastri e soprattutto fa perdere di vista un ultimo elemento, e le parole di Rino me lo ricordavano con chiarezza. Ancora quello che suggerisce il Concilio nella Gaudium et Spes, dimentico sempre se numero 73 o 77, che il compito alla fine per tutti noi, per la Chiesa, è umanizzare la storia, rendere la storia più umana. Ma per rendere la storia più umana dobbiamo essere umani noi stessi. E mi sembra che nella storia della Chiesa abbiamo realizzato una spiritualità che è esattamente l'opposto della umanizzazione. E abbiamo preteso attraverso modelli pericolosi una disincarnazione degli esseri umani. In questo la geografia del passato e la geografia anche del presente testimonia la presenza di questi modelli che io mi limito a presentare come pericolosi, ma sono modelli devastanti, anche perché sono modelli anti-evangelici. In anni passati, quando avevo ancora l'imprudenza di chiedermi di fare da consulente storico per la realizzazione di avvii di processi di canonizzazione, non lo sanno, esiste tutto un iter per arrivare poi alla Chiesa Cattolica al riconoscimento delle virtù e dunque del essere beati e poi santi. Ecco, insieme ai teologi si chiama anche quasi storico, che deve estendere un po' tutto, deve considerare tutte le fonti. E ancora, quando incautamente mi chiedevano, oggi non capita più, mi chiedevano una consulenza di questo genere, fu interpellato molti anni fa per una religiosa campana che aveva fondato, tutti i fondatori devono diventare beati. Questa fondatrice aveva creato questa famiglia religiosa, e la famiglia religiosa voleva fregiarsi del titolo di avere la fondatrice santa. Mi sembra tutto molto legittimo, molto chiaro. Nel leggere queste fonti edificanti e queste lettere, fra le altre cose, compare la vicenda, la sua testimonianza e la testimonianza del suo consulente di alcune mortificazioni che ella si dava. E una di queste mortificazioni, torna sempre il punto della umanizzazione, della mortificazione dell'umanizzazione, ma questo è diabolico. E cosa faceva costei? Ma non, ma diciamo normalmente, sbagliamo, nel Medioevo, ma c'era un'altra visione, nel Medioevo dice poco, una categoria inesistente, ma comunque, no, no. Ancora a fine 800, inizio 900, non mangiava il pane fresco. In un tempo nel quale molte persone non avevano pane, lei gettava il pane in un androne sotto una scala, aspettava che muffisse e poi lo mangiava. Quando nella mia relazione ho sottolineato che questo elemento non mi sembrava costituire un esempio per la santità, i consulenti teologi mi hanno detto: ma di cosa si occupa veramente? Si occupa di storia della Chiesa, perché non era prevedibile che io dessi una testimonianza di questo genere. Non mi hanno chiamato più, è diventata poi beata, e non so adesso, l'ho persa di vista se ha continuato la carriera, ma posso capire che questo non ci aiuta per niente. Se questi sono i modelli, i risultati, Rino, sono proprio quelli della disumanizzazione.
Di solito quando c'è il marito non parlo, ma stasera mi sembra giusto dare una piccola testimonianza, perché io c'ero durante il concilio, io sono milanese e mio marito è stato mandato a Roma per seguire il concilio, e quindi nella nostra casa abbiamo avuto a riconciliare tante persone che ci hanno aperto veramente la mente. Allora è molto difficile prevedere il futuro, ma è molto difficile, facendo la storia, far capire quello che noi non eravamo in una certa epoca, quello che noi non sapevamo in una certa epoca, quale modalità di religiosa avevamo prima del concilio. Vi faccio un piccolo esempio. Io ho avuto la fortuna appunto di avere la casa aperta, di seguire il concilio dall'inizio insieme a mio marito. Una volta è venuto il vercamera da noi a cena e io gli ho offerto un bicchiere d'acqua. E lui mi ha detto: guarda, non lo posso lasciare perché a casa mia l'acqua non c'è e quindi lo devo bere tutto. Io, che ero una giovane milanese di famiglia insomma abbastanza benestante, sono rimasta sconvolta dal fatto di uno che dovesse bere tutta l'acqua perché a casa sua non c'era l'acqua. Ma questa è stata una cosa molto grande per me, perché io ho capito che c'erano altri popoli che non avevano da bere e quindi che non avevano da mangiare e quindi che noi eravamo dei rare avici, no? Noi che eravamo milanesi o romani italiani eravamo in una condizione di assoluto privilegio. Questo è stato anche il concilio: aprire la nostra mente a popoli diversi da noi. Quindi ci ha incitato a lottare per la giustizia, per l'uguaglianza, perché la Chiesa è diventata più povera. Tutte queste cose, ecco, sembrano oggi abbastanza ovvie, ma la nostra religiosità non era di quel tipo. Noi eravamo a mensa, ci confessavamo, facevamo la comunione, ma non sapevamo che essere cristiani voleva dire lottare per cambiare l'umanità. Mio marito nel 1963, in base a questo, ha fondato vicino a me una rete di solidarietà per il terzo mondo e abbiamo cominciato nel costruire delle case per i palestinesi, perché a Betlemme c'erano dei musulmani e dei non israeliani, cristiani non israeliani, che non potevano avere le sovvenzioni dello Stato di Israele perché non erano israeliani. E quindi il Borgo Chiesa è stato il nostro faro, diciamo, che ci ha aperto tanto il capo, quello che ha in certi movimenti della Chiesa dei Poveri e Concilio, ha detto a Ettore: ma perché non fai una colletta tra i tuoi amici per aiutare questa gente perché possa costruire le case? Questi sono stati i frutti del Concilio. Finisco subito. Un'altra cosa che veramente ha cambiato la mia vita è stata la mia considerazione di donna. Io ero una donna, adesso sono una donna, ma ero una donna cattolica. Ero una donna che quando andavo da un sacerdote, mi ricordo il mio confessore, che non mi ha neanche chiesto se volevo sposarmi. Ha guardato Ezra e gli ha detto: volete sposarmi? A me non me l'ha chiesto, perché non era importante chiederlo alla donna. Quando siamo andati a Paolo VI a dire che ci sposavamo, neanche Paolo VI ha voluto, mi ha guardato in faccia, perché io ero abbastanza bella, 20 anni, e probabilmente facevo un problema. Non mi guardavano, non c'ero, non esistevo. E io invece ho capito attraverso il Concilio che anche le donne avevano dignità, che anche le donne erano uguali agli uomini, che anche le donne potevano contribuire con quello che facevano, perché la Claudia Mestres dice che bisogna operare, bisogna fare, e le donne sono sempre quelle che hanno operato, no? Se non ci fossimo noi donne, la casa non andrebbe avanti, gli uomini magari non scrivono, ma noi facciamo le cose. E noi abbiamo capito, e io ho capito che anch'io ero importante, e oggi parlo perché è frutto del Concilio, ho il coraggio di parlare, perché 50 anni fa non avevo questo coraggio. Un altro punto, poi finisco subito, è stato tutto quello che riguarda la sessualità. Io poi sono diventata psicanalista perché mi interessava questo problema. Ma a tempi miei, quando mi sono sposata, l'amore non era una cosa importante. Non era, perché ci si sposava così, ma non era considerata che l'unione di due persone derivava dall'amore. Tutti lo sapevano, ma la Chiesa non lo considerava così importante, perché la sessualità era considerata il peccato principale. Non il potere, non avere le ricchezze, non sfruttare i poveri. No, quello non era importante. L'importante era quello di fare lo ginocchio, di non andare a letto col proprio marito, quando il proprio marito tornava magari perché faceva il viaggio, una vita da cane. Allora però io ho capito che queste non sono cose giuste, perché oggi nessuno dei giovani pretende, ma questo il Concilio l'ha cambiato, perché il Concilio ha dato un salto, ha rivalutato l'amore tra gli sposi. Finisco.
Ringraziamo la signora Marina di questa testimonianza. Ci sono ancora due richieste in fase di intervento, credo che dobbiamo limitare a queste, perché poi anche questa sera dopo cena abbiamo la ripresa della riflessione sul Concilio. Adelina Bartolomei.
Spero questo strumento si sente.
Sì, sì, sì.
Desideravo fare una domanda su un aspetto di cui parliamo raramente e che è la liturgia. E ne parliamo raramente perché sembra una cosa o che non sia importante, cioè che si possa ridurre a differenze culturali, per cui se uno è nordico hanno uno stile più sobrio, che non ci siano in madre, eccetera. E via via, ma se uno poi è orientale può amare di più. Sappiamo benissimo che c'è anche questo, ne sono convinta, ma non è certamente solo questo. Il Concilio ha innovato molto, poi si è tornati indietro su certe cose, però raramente noi ci dedichiamo del tempo a capire che cosa, come può una liturgia influenzare, che tipo di catechesi passa attraverso la liturgia, che può anche essere in contrasto con quello che si dice teologicamente, no? Perché si possono fare dichiarazioni che andiamo bene, non va bene, le cose, però poi ognuno la domenica nelle mura della propria chiesa fa dei riti, delle cose che dicono altro. Però volevo sapere, così come lei si è arrivato con tanti documenti e ha parlato in particolare del contributo degli osservatori cristiani non cattolici, se può risultare che abbia dato un contributo su questo punto, per esempio, no? su questo, no, questo no, non,
non sono,
e
non sono preparato.
E come vede questa questione del perché ci interessiamo poco e se ci rendiamo conto di quanto le emozioni, lo stare insieme, cioè, quali, in quel momento quanta, quanto noi, di quanto impregniamo il mondo interno della persona nel momento di giù.
Prima di dare la parola e la chiusura anche di questo momento intenso, volevo portare una testimonianza di un frutto, se vogliamo, del Concilio, ma anche del cammino che è stato fatto in Italia, in un contesto molto difficile, di cui in qualche modo molti dei presenti sono stati anche testimoni, sono testimoni del cammino fatto in Italia. E mi riferisco al 1987, dove è avvenuto un evento a Roma di cui non si parla quasi più, ma che è un segno di un cambiamento e di un qualcosa che dovrebbe essere recuperato come stile e come modalità anche per il futuro. Nella Chiesa Valdese di Piazza Cavour c'è stato un incontro importante in cui la Chiesa Cattolica, sostenuta delle rare volte, attraverso il presidente della Loce, Chiaretti, e per la richiesta anche dell'appuntamento imminente di Grazia, è stato un incontro diciamo ufficiale con il presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane, in cui la Chiesa Cattolica Lascelli ha chiesto, ha fatto memoria in qualche modo delle proprie responsabilità di una storia iniqua che ha visto la Chiesa Cattolica parte attiva nei confronti di tante minoranze, di tante chiese, in particolare della Chiesa Valdese. Ecco, un segno di un cammino di cui sicuramente c'è traccia e testimonianza in quel periodo anche nei giornali, da cui poi non si è proprio più parlato. Credo che invece è stato un fatto fondamentale, testimonianza di un cammino anche peculiare della realtà italiana e una modalità, uno stile che sicuramente dovremmo recuperare e dare testimonianza anche per il futuro. Ora, visto che ormai è abbastanza tardi, nel dare la parola per la chiusura al professor Sergio Nasciarella, vi dico subito che alle 7:30 avremo la cena. Dunque le crociate sono una sulla destra e una sulla sinistra, sono due sale, ma vedremo in base al numero, perché se entreremo tutti in una ovviamente ci disporremo in un'unica sala, altrimenti in due. E dopodiché alle 9 ci ritroveremo qui per questo momento così più libero di testimonianza, ma credo altrettanto intenso anche per il valore delle presenze. Avremo ancora il professor Paolo Ricca, Don Giovanni Ceretti, che vedo essere presenti, eccolo lì, e naturalmente il dottor Ettore Masina, che ringraziamo di essere qui con noi. Allora, la parola a Sergio Sacco.
Come le ho fatto intuire, non sono competente in materia, dunque la sua professione di ignoranza specifica su questo punto rispetto al contributo. Certo che il Concilio parte proprio con la liturgia, ma quella è anche la fase del rodaggio un po' di tutti. Le posizioni che conosco meglio sono quelle di Montini nei lavori preparatori del Concilio, nei quali egli lascia intravedere la possibilità, allora uno degli aspetti centrali era l'uso della lingua cosiddetta volgare nella liturgia. La posizione di massima concessione di Montini, che era sicuramente una delle linee più avanzate, era quella, e la posso anche far ascoltare per caso anche il testo, ma forse la interessa meno, è quella che una parte della liturgia deve rimanere assolutamente in lingua latina, perché è la lingua universale, e poi alcuni elementi devono diventare in lingua volgare per la partecipazione, la possibilità della partecipazione. Questo ci dà anche l'idea, un altro aspetto che viene sovente dimenticato. Come dicevo prima, il concilio è stato un momento di conversione, di trasformazione, e non è stato assolutamente un congresso di un partito politico. Normalmente nei congressi dei partiti politici cosa succede? Si lasciano parlare un po' di persone, ma intanto nel cassetto i segretari e i suoi collaboratori hanno preparato il documento finale e lo tirano fuori quando poi si deve votare. Fa niente che non corrisponde in nulla con quello che è stato discusso. Allora, questo nel Concilio non è successo. Certo è stato un clima di contrapposizioni, anche dure, fra gruppi, che è un po' semplicistico definire progressisti e tradizionalisti. Le cose sono state più trasversali, più variegate come posizioni, anche per la ricchezza delle posizioni delle realtà che erano presenti. Tuttavia però quello che lei diceva è così tanto importante per la condizione dico italiana, che quella che conosco un po' appena, ed è quella dell'edilizia. Per esempio, noi abbiamo avuto una lunga stagione, quella del dopoguerra, che Mazzolari definiva, Don Pio Mazzolari definiva il mal della pietra, nella quale stagione l'edilizia religiosa ha conosciuto la massima espansione del cemento armato e dei garage venduti come chiese da architetti, ingegneri e geometri che non erano certo preparati alla realizzazione di spazi del sacro. Questo è il primo punto. Il secondo è quello della lingua, l'ho appena detto, ma siamo davanti a un fenomeno di ritorno con quella nuova polemica che si sta aprendo sulla posizione dell'altare, che non è solo, questo è chiaro, che non è solo un problema di collocazione, ma dietro la collocazione c'è un universo di concezione, di relazione. Questo è un segno grave, e complessivamente non mi appare che i liturgisti siano particolarmente sensibili a questo genere di linea che si sta, cioè sensibili nella preoccupazione a questa linea che si sta affermando. Accanto a questo ancora, sempre tornando a quello che lei giustamente molto bene diceva, lo condivido, ci sono segni che hanno una capacità di testimoniare molto di più di quello che apparentemente possiamo vedere, e non è soltanto sull'aspetto artistico che ho già detto, ma pensi in alcune chiese romane, mi sembra proprio romane, ma in grandi città è stato preso questo esempio, non so quanto, ma mi ricordo di aver scritto qualcosa su queste scelte aberranti. Ricorderà la realizzazione delle camere coibentate a vetri per le mamme e i bambini, tornando al problema delle mamme e i bambini, perché i bambini non disturbassero la liturgia, in perfetta linea con quanto dice il Vangelo, le parole di Gesù sui bambini. Allora, pensi quanto è costato costruire delle camere coibentate a vetri per partecipare, mettere dei microfoni, amplificatori dentro per permettere a delle mamme di stare con i bambini e non turbare le funzioni religiose. Vedono, se tutto questo avviene senza che si crei alcuno scandalo, senza che si levi una voce a dire non tutto è concesso, non tutto è possibile, allora la condizione è molto più grave. A parte poi l'idea di isolare le mamme insieme ai bambini, perché sono un fastidio, un di più, che è meglio non esserci. E a questo riguardo, per concludere, dal momento che Renata aveva fatto riferimento un po' agli interessi milaniani, in qualche modo questo episodio della liturgia mi ha fatto ricordare un episodio avvenuto a Barbiana durante la messa. Un bambino lattante si mette a strillare, ma così forte che Milani, che sta celebrando, si preoccupa per il bambino che strilla, perché la chiesa è piccina, c'è molto caldo, forse sarà questo, e allora invita la mamma a far prendere un po' d'aria al bambino, perché sembra che si sente male qua, si senta male. La mamma non risponde. Allora Milani capisce, ma glielo chiede una seconda e una terza volta e la mamma continua a non rispondere. A un certo punto si scopre un seno e comincia ad allattarlo. Hai soltanto fame. Finisce la messa, erano saliti a Barbiana i discepoli di San Donato di Calenzano, gli amici di San Donato. E dopo la messa tutti scandalizzati perché Madonna si è scoperta un seno in chiesa. E Milani risponde subito a questi loro interrogativi: ma non avete visto nessuna Madonna che allatta il bambino Gesù? E poi aggiunge ancora: e sapete perché quella donna non mi ha risposto? Perché quella è una donna calabrese, arrivata qui da poche settimane, e non conosce una parola di italiano. E quello che io le dicevo non lo capiva. Mi scusi questa digressione, ma mi sembra che ci restituisce una dimensione di una liturgia attenta all'umanità delle persone.
Grazie.